Sole presenta
Meglio tardi che mai.
Forse per questa mattina dobbiamo cambiare il sottofondo. Aspetta un po'. Questo è estratto da Frankenstein Junior, che era molto divertente, o Junior. Perché oggi parliamo proprio di questo personaggio, un mostro che parla di noi, Frankenstein, che poi in realtà non è un semplice mostro, è un po' uno specchio delle nostre paure umane. E la cosa più sorprendente è che Frankenstein non è il nome della creatura, ma del suo creatore, no? Victor Frankenstein, giovane scienziato svizzero che voleva sconfiggere la morte. Una creatura invece che non ha nome. Mary Shelley, la sua madre di penna, insomma, lo chiama la creatura, il demone, il miserabile. Il fatto che non abbia un nome era già simbolico, era un essere nato senza un'identità. Un mito che nasce nel 1816, ma ne vogliamo parlare con il nostro Christian Bernasconi, perché la puntata di oggi ruoterà tra scienza e filosofia.
Sì, proprio così. Oggi parleremo degli aspetti scientifici legati a Frankenstein, questo personaggio, perché il racconto, o diciamo che Mary Shelley ha avuto quest'idea nel 1816 in un contesto scientifico ben preciso, in cui c'erano dei ricercatori che eseguivano anche degli esperimenti che non si distanziavano poi così tanto da quello che viene poi raccontato in Frankenstein.
Tra l'altro, Christian, nel 1816 lei ha 18 anni, Mary Shelley, quindi si trovava sul lago di Ginevra con Percy Shelley e Lord Byron, cioè, per dire, e Byron aveva proposto questo gioco: scriviamo una storia di fantasmi, pare, dica la leggenda così, e Mary aveva avuto questo incubo, un uomo che animava un corpo morto, e da lì nasce questo forse primo vero romanzo di fantascienza della storia.
Sì, esatto. Diciamo che in quegli anni ci sono due scienziati su tutti che hanno ispirato il suo racconto, sono Luigi Galvani e Giovanni Aldini, di cui racconteremo più tardi, tra poco, cosa combinavano, per dirla tutta, ma c'era anche un contesto, diciamo, ambientale e climatico particolare, perché quello era l'anno senza estate, quindi era un'estate fredda, piuttosto buia, e loro trascorrevano giornate intere con questa specie di gara tra di loro per creare il racconto più pauroso, e Mary Shelley ha decisamente vinto questo contesto tra amici.
La fantasia dei giovani. Benvenuti in questa puntata da Incubo.
Yeah.
Oggi pensa 21 novembre, anniversario della nascita di René Magritte, che voleva mostrare la differenza tra realtà e illusione, o rappresentazione della realtà, verità e rappresentazione della realtà. È curioso come oggi abbiamo scelto di parlare casualmente, perché ce lo siamo guardato e è uscita una rivisitazione di questo grande classico Frankenstein, che al cinema ha regalato tante emozioni ancora, anche nella nuova versione di Benicio del Toro, con un bellissimo Jacob Elordi nel ruolo del mostro, un mostro che non ha un nome, lo chiamiamo Frankenstein, ma in realtà, appunto, abbiamo detto, è il nome dell'inventore, che è una creatura buona inizialmente, cioè lui cercava soltanto un po' di affetto, soprattutto in questo film si vede, impara a leggere, impara a parlare, il suo inventore, il suo papà, si chiede se abbia un aspetto cognitivo riattivato, sembrerebbe di no, in realtà ha anche questo aspetto cognitivo, quindi un essere umano con un piccolo difetto, l'impossibilità di morire, questo è il dramma che vive la creatura, che oltretutto viene rifiutata da tutti a causa del suo aspetto, per cui un'impossibilità di stare tra i vivi, un'impossibilità di andare tra i morti, insomma un tema pazzesco legato all'esistenza umana, alla responsabilità della scienza, tanti temi, il limite etico della tecnologia, il bisogno di essere amati, la paura del figlio che ci sfugge di mano, un figlio che magari non è come lo volevi e quindi lo rifiuti. Ci sono mille temi dentro questo film.
Sì, ci sono mille temi, è ancora estremamente attuale, perché questo dibattito etico nel mondo scientifico è ancora presente. Si sa, stiamo parlando in questo periodo di editing genetico, della possibilità di modificare il DNA per sviluppare dei tratti a piacimento. Chiaramente su piante e animali questo è già stato fatto, a livello di essere umano ci sono delle barriere etiche per fortuna, ma anche bisogna, ecco, a livello tecnologico non è ancora tutto così, ma si può, e volendo possiamo stampare organi in 3D, con le cellule staminali possiamo fare, lo sappiamo, insomma siamo nel pieno di questo dibattito scientifico ancora, ed è vero che
è etico anche, è come
etico dibattito, soprattutto, certo. Ma la cosa interessante è che magari con questa nuova versione di Frankenstein TV o cinematografica, magari vale la pena rispolverare il contesto scientifico dell'epoca, perché Mary Shelley si è ispirata, dicevamo, questo nel 1800, i primi anni del 1800, ma anche la fine del 1700, erano, diciamo, sulla cresta dell'onda. Si parlava molto delle teorie di Luigi Galvani, che era un fisico anatomista, fisiologo, che per farla breve credeva che, appunto, lavorava sull'elettricità all'interno degli esseri viventi. In particolare ha condotto degli esperimenti sulle rane che usava morte, ma non sempre morte, insomma, e facendo passare dell'elettricità, visto che i muscoli di queste rane potevano contrarsi, dando l'impressione che fossero di nuovo vive. Poi vabbè, c'è stata una diatriba tra Galvani e Alessandro Volta, che ha poi inventato la pila sull'elettricità e da dove arriva, eccetera eccetera. Poi in questo dibattito Galvani è deceduto, le sue teorie sono andate un po' in disuso, ma il nipote Giovanni Aldini le ha fatte sue, le ha riprese, famoso a Bologna, all'Università di Bologna, ha ripreso queste teorie, e oltre a essere uno scienziato che si occupava di elettricità negli animali, è stato giudicato anche un artista, nel senso che aveva questa abitudine, si può anche poi, opinabile, nel senso, non è proprio bellissima dal mio punto di vista, ma di mettere in scena le sue trovate. Praticamente lui diceva che facendo passare l'elettricità all'interno di corpi di animali, ma prendeva anche parti di esseri umani, in particolare le teste, ecco, facendo passare l'elettricità poteva creare una contrazione dei muscoli, in maniera che le teste di cane o anche di esseri umani, come si vede nel film di cui abbiamo appena parlato, si praticamente davano dei segni di movimento, si contraevano, quindi da lì è arrivata un po' questa teoria dell'elettricità per riportare in vita i morti. Sappiamo che le cose sono cambiate, c'è dell'elettricità che gira all'interno degli esseri viventi, ma chiaramente non è diverso rispetto a quello che Galvani e Aldini proponevano.
Sostenevano, esatto.
Però è un contesto molto forte, e Mary Shelley si è ispirata a questo, perché immaginate queste teorie all'epoca, senza le conoscenze che abbiamo oggi, chiaramente avevano un enorme impatto.
Parliamo dell'inizio dell'Ottocento. Beh, ci torniamo tra un attimo se volete esprimere i vostri pareri, se avete visto il film di Benicio del Toro o un'altra delle versioni dedicate a Frankenstein. 079 873 80 73. Certamente, sì, abbiamo deciso di partire da questo tema, Frankenstein, che è tornato d'attualità anche grazie appunto a una rivisitazione molto realistica che ci riporta anche ai fatti storici, anche ai più inquietanti, rivisitato da Guillermo del Toro. Non so perché l'ho chiamato Vinicio prima, vabbè, gli abbiamo dato come secondo nome, scusate, non so, sono in un delirio di... Va bene, Frankenstein, intanto che recuperiamo un passaggio di questo bellissimo film, si stava discutendo sul passaggio per esempio dal romanzo, dai fatti storici al romanzo, dal romanzo alle versioni cinematografiche. Ecco, forse la prima era molto questa icona verde del mostro con i bulloni al collo, la fronte alta, le movenze molto rigide, lo chiamavano Herman, mi sembra, anche nelle prime versioni. Io mi ricordo i miei genitori lo chiamavano Herman, ma non si chiamava nemmeno Herman, o forse sì, in una versione del passato.
Il nome non me lo ricordo, però è vero che poi è sempre stato, come dire, chiamato, come hai detto giustamente, Frankenstein dal nome del suo creatore, quindi del suo inventore, è arrivato da lì. Ma A proposito di contesto,
sai perché? Forse perché mi richiama anche quello della famiglia Adams che si chiamava Herman. E forse la gente faceva la trasposizione su quello, forse, no?
Si chiamava Herman, non mi ricordo, non era Lurch.
Lurch, ma anche io non lo so, cioè questa versione la gente lo chiama anche così. E comunque era un po' il maggiordomo della famiglia Adams.
Certo,
ma le parvenze sono quelle di Frankenstein.
Esattamente, sono proprio quelle. No, a livello di contesto scientifico c'era anche un'altra teoria che poi chiaramente è stata confutata, era quella della generazione spontanea. In quei tempi si credeva che alcuni organismi, dai microorganismi ma anche gli animali più ritenuti più semplici come vermi e insetti, ritenuti semplici ai tempi, sai la mia deformazione professionale, no, ma alla fine si credeva che si generassero spontaneamente all'interno di materiali come fango o corpi in decomposizione. Poi sappiamo che le cose sono cambiate, grazie anche a Louis Pasteur le basi della microbiologia sono state gettate e tutto è cambiato, ma questo era anche un modo di vedere il mondo in cui si viveva, è diverso da quello che percepiamo oggi, insomma. Ed è importante tenerne conto.
Certo, vogliamo entrare un attimo nel film per un passaggio del lancio di Frankenstein che trovate su Netflix.
Il mio creatore vi ha raccontato la sua storia. Allora io vi racconterò la mia. Ricordo pezzi, memorie di uomini diversi. Poi lo vidi, il tuo nome.
Memorie di corpi e di uomini diversi, è perché veramente lui, lo scienziato, va a cercare tra i condannati a morte, tra corpi reduci da guerre, quindi esanimi per terra dopo le battaglie, va a recuperare questi corpi da assemblare come un puzzle per creare il suo nuovo, la sua nuova creatura, il suo nuovo mostro.
Sì, è come dicevamo prima, Giovanni Aldini, da quello che si può, si racconta dei suoi esperimenti, è che proprio andava a recuperare parti di corpo, ma soprattutto le teste, dopo le esecuzioni. C'era chiaramente in vigore la ghigliottina ed ecco che lui ci aveva un fornitore, per cui aveva sempre queste parti per i suoi esperimenti. Quindi anche in questo caso il film prende spunto
da
fatti raccontati che possono anche disgustare i più, ma è vero che capire il contesto aiuta magari a capire meglio l'evoluzione o la scrittura di questo racconto da parte di Mary Shelley.
Again in the end, are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey.
on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines. All this emptiness inside, nothing shiny or divine.
You're no one going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. We're waiting for the day. For hope to come our way, something to believe in, to nullify this feeling. Looking for a sign, a light to guide the blind, save us from.
Grazie ragazzi, mentre sfumiamo In the End, spettacolare pezzo dal film concerto Memento Mori dei Depeche Mode, scelto in modo pertinente. Ricordati che devi morire, ma per il mostro purtroppo non c'era questo tema. Ricordati che devi morire, lui avrebbe tanto voluto poter morire, perché anche c'è il tema del dramma, del congedarsi dagli altri che muoiono perché hanno un tempo di esistenza, e tu invece hai il destino dell'eternità. Quindi che poteva essere da un lato la grande ambizione, no? Forse anche degli scienziati dell'epoca, di garantire l'eterna vita. L'eterna giovinezza era meglio, ma l'eterna vita, il mostro, ecco, non guardava fuori proprio come un giovane bello e rampante, ma...
No, però è vero che il sogno di vivere in eterno ha sempre affascinato l'essere umano. Nei secoli ci sono stati tentativi di vario tipo. Beh, poi detto però di questo contesto scientifico, da Luigi Galvani, Giovanni Aldini, insomma, che andavano a prendere queste parti di cadaveri per provare a rianimarli con l'elettricità, ecco, va magari anche dato un contesto ambientale. Il 1816 era l'anno senza estate, dopo l'eruzione di un enorme vulcano, il Tambora, in Indonesia, ecco che il cielo si è oscurato per le grandi quantità di particelle emesse nell'atmosfera. Quindi anche alle latitudini in cui è nato il racconto, quindi siamo sul lago Lemano a Ginevra, ecco che anche lì l'estate era fredda, piuttosto buia. Insomma, in diverse parti del mondo si è sentito proprio l'influenza di questa eruzione vulcanica, che ai tempi chiaramente era difficile da spiegare. Oggi lo sappiamo, ma nel 1816 non è che la gente sapesse che a causa di un vulcano alla fine sono arrivate anche delle nevicate alle nostre latitudini attuali. Quindi questo ha spiegato anche un po' un contesto buio, un po' freddo, e soprattutto, beh, raccontato anche di queste, diciamo, questi tentativi di esperimenti scientifici un po' anche non belli da raccontare. Vale la pena ricordare però che all'inizio degli 1900 ancora c'è chi ha eseguito altri esperimenti ancor più discutibili per cercare di avere la vita eterna o allungare la vita. E un tale Serge Voronoff, non so se ti ricordi, abbiamo anche parlato in una delle puntate di qualche tempo fa, che usava, aveva questa abitudine di prendere delle ghiandole, diciamo, dell'apparato riproduttore delle scimmie per fare dei trapianti.
I testicoli delle scimmie.
Esatto, quindi inserirli negli esseri umani che erano disposti a farsi trapiantare queste parti per, secondo le sue credenze, di allungare la vita.
Purtroppo
sembra una banalità, però se andate a Grimaldi, in Liguria, Ventimiglia, insomma, il castello Voronoff esiste ancora. Se non sbaglio, le gabbie in cui venivano allevati gli scimpanzé sono ancora visibili. Insomma, era qualcosa che ai tempi era molto in voga, e c'erano delle persone facoltose dell'epoca che si sono, e quindi hanno accettato di partecipare e di prendere parte a questi esperimenti e di provare ad allungare la propria vita. Chiaramente non vi dico come è andata a finire, e chiaramente la cosa è andata fortunatamente in disuso.
Meno male.
Però
meno
dall'800 male. Al 1900 se ne sono sentiti anche di tutti i colori.
Beh, torniamo tra un attimo. Grazie ragazzi per le vostre info su Herman. È vero, era una sitcom. Era una sitcom. Tra l'altro Dua Lipa canta di Houdini, Harry Houdini, nato alla fine del 1800, nel 1874, uno dei più famosi illusionisti, escapologi e prestigiatori della storia, ancora oggi considerato una leggenda della magia, dell'intrattenimento. Era una fase storica, l'Ottocento, dove si aveva bisogno anche di altro, che, oltre che del terreno. C'era questa grande tendenza a rifarsi a lettori dell'occulto, a chiaroveggenti, cartomanti. C'era tutto questo mondo esoterico molto presente e molto sentito anche nel nord Europa, anche quasi un trend. Quindi vabbè, forse in Houdini che abbiamo appena cantato ritrovi l'arte della fuga, ogni tanto era strategica e utile. Io prima ho fatto per esempio confusione tra Benicio del Toro e Guillermo del Toro. In realtà non sono neanche parenti, però sono due grandi comunque del cinema, uno attore, l'altro è produttore e regista, in questo caso anche dell'ultima rivisitazione di Frankenstein, che mi ha richiamato questo Herman e mi avete aiutato a richiamare questa serie degli anni 70-80, i mostri, The Monsters, e che aveva come protagonista anche lui Herman. E c'era stata un'intervista che abbiamo recuperato dagli archivi della nostra RSI nel 1968, la RSI, allora RTSI credo, trasmetteva i mostri, avevano fatto una specie di on the road sondaggio per sapere la gente come li aveva presi questi mostri con le viti al collo. Sentiamo giusto una risposta per ridere.
Ma ne piacevano o no? Con l'uomo con i bulloni al collo.
No, così cos'ha?
Perché casare dentro a me? Casare dentro a me di volte.
Lei auspica un ritorno di Herman, il capostipite dei mostri?
Vedi
sui
che c'era Herman.
Ma, per conto mio sì, perché non è spiaciuto.
No, per me qui no.
Sì.
No, neanche
sì,
da sogno.
No, mi voglio del più, mi fa stremi.
Questo per bambini.
Sì. Il parere della gente della Svizzera italiana rapportata ai mostri, a questa serie che veniva proposta anche dalle nostre parti. Beh, Frankenstein lascia un pubblico divaricato, cioè chi lo adora, chi invece rimane un po' basito, perché la ricerca scientifica era anche un po' sconcertante, quello che erano gli esperimenti scientifici che ci hai descritto, Christian. Anche nel film questa ultima versione ti lascia veramente senza filtri e anche un po' basito e attonito di fronte a certi esperimenti scientifici.
Sì, certo, il grande dibattito in passato era estremamente acceso un po' per lo show che si creava, no? Non solo c'era la ricerca, ma poi si metteva in mostra, come abbiamo raccontato, quindi è qualcosa di molto sentito all'epoca. Alla fine, l'abbiamo detto all'inizio, il film o il racconto in generale può aiutare anche a sollevare un dibattito che è già attuale, quello della ricerca al giorno d'oggi, le questioni etiche sono sempre più importanti, lo sappiamo, si può intervenire sul codice genetico nostro e di altri organismi viventi per modificarlo anche un po' a piacimento, c'è la possibilità di stampare organi in 3D, quindi abbiamo tutta una serie di possibilità tecniche che già anche solo 20 anni fa sembravano fantascienza, ed è vero che sempre di più ci si deve chiedere come utilizzeremo tutta queste varie possibilità. Magari facciamo una capatina nel mondo animale, perché abbiamo parlato di longevità di animali e di ricerche, insomma qualcosa di allegro. C'è una medusa piccolissima, interessante, che ha la particolarità di invecchiare e di poter ringiovanire a piacimento. Insomma, lei fa avanti e indietro tra lo stadio adulto e lo stadio di larva e lo può fare tutte le volte che vuole. Quindi
ma ti rendi conto?
Esatto, è qualcosa che in natura esiste, si sta studiando quali siano i meccanismi alla base di questo funzionamento, quindi è qualcosa che, questa non è fantascienza, ma è un dato osservato nel mondo animale. E ricordiamo anche che poi ci sono tutta una serie di ci sono degli organismi, di esseri viventi, in grado di rigenerare parti del proprio corpo. L'esempio su tutti è quello della planaria, un piccolo essere vivente che, se tagliato in due, dà praticamente due copie perfettamente funzionanti che si rigenerano col tempo. Quindi ecco, ci sono dei casi interessanti di studio nel mondo animale, ed è vero che la ricerca sta andando anche in questa direzione.
Posso farti sentire un pezzo della sigla dei Monsters?
Certo.
Aspetta, non so se riesco, eccola. E Fred Jim faceva il mostro, quindi Herman, così la andiamo a rispolverare. E tutti i personaggi comunque richiamano Morticia, che però si chiamava Lily, mi sembra, nella storia. Bellissima. Il mondo gotico è tra l'altro ancora di grande tendenza ancora oggi, perché c'è un sacco di gente che rispolvera la stregoneria. Questo grande trend che nell'Ottocento era proprio la grande moda del tempo, no? Anche gli umani che si interfacciavano con queste dimensioni più, non so, tra la morte e la vita, perché erano tutti mezzi, tutti bianchi, sbiancati. E poi la serie di Mercoledì, Wednesday, che è stata rilanciata recentemente, anche lì ti fa capire che la gente ha ancora voglia di parlare, magari per esorcizzare questa paura della morte a volte, no?
Beh, penso proprio di sì. Sai che magari in futuro parleremo anche di queste serie dedicate ai vampiri e Dracula, anche lì c'è parecchio da raccontare, da dove arriva il mito, da che basi ha e perché
non
è arrivato
magari.
Fino a... Magari, non ho detto
lo,
magari
lo facciamo?
Perché, se ti va bene.
La settimana
facciamo,
prossima è già in scaletta, non puoi essere di
settimana prossima. Va bene.
Dracula, perché no? Prima di Natale.
Ah, poi mi hai fatto pensare, questioni del sangue, ne possiamo parlare dopo velocemente perché riguarda Frankenstein e poi lo rispolveriamo in Dracula.
Penseranno che sia stato finto, sparano all'artista, amore la persona, io rispondo all'acqua sempre più profonda di come sembra da sopra.
E rompiamolo ma dentro la stanza, non davanti alla stampa, questo silenzio, stare ad ascoltare la rabbia, tanto non ha importanza, non farlo adesso che le karma sperando che mi uccida, chiuso un occhio solo per prendere meglio la mira, scappo prima che mi prendi, sputa nel mio piatto prima che si freddi, non ti do più corda così non la spezzi, ora grida al mondo quanto mi disprezzi.
E rompiamolo ma dentro la stanza, non davanti alla stampa, questo silenzio, stare ad ascoltare la rabbia, tanto non ha importanza, non farlo adesso che te le
telepaticamente, il nuovo singolo di Fedez. Noi telepaticamente non so telepaticamente cosa potremmo trasmettere, non lo so, però la vita si trasmette forse da tutta una serie di cose, non è stato mai ben chiaro da cosa si trasmette proprio la vita, che poi c'è una vita e una vita senziente, magari gli organi tornano a muoversi con delle scosse elettriche, ma questo non basta per avere la vita, quindi la grande interrogazione era quando il corpo diventa vivo, cioè non solo dal movimento ma anche per l'infusione di un'anima, e come si infonde un'anima e come si dà il lato razionale alla vita di questo corpo che lo scienziato voleva tornare a far vivere, ma proprio anche con un livello cognitivo operativo. E infatti nell'ultima versione di Frankenstein c'è questo scienziato che, quando ha la creatura viva incatenata, la tiene incatenata, si chiede, perché lui ripete sempre la stessa parola, Victor, dice vabbè, non sai dire che Victor, quindi non stai imparando niente, quindi non hai la ragione, e allora forse la ragione è associata all'anima. O che cosa dà la vita?
Non penso di essere in grado di rispondere a questa domanda. No, chiaramente non voglio entrare in questo dibattito che esula un po' dalle mie, parecchio dalle mie competenze, ma l'aspetto interessante che si può anche prendere come spunto in questa ultima versione, ma anche nelle precedenti, personalmente quando l'ho guardato e leggendo un po' anche in rete le analisi eccetera, si parla molto al giorno d'oggi di robotica, intelligenza artificiale, capacità di elaborare delle frasi, elaborare dei concetti, quanto siano, come dire, algoritmi basati su probabilità queste frasi che vengono generate dall'intelligenza artificiale. C'è chi teme che in futuro possano diventare esseri senzienti, cosa che al momento è stata, diciamo, esclusa. Insomma, c'è tutta questa riflessione alla quale io non mi addentro in questi ambiti, ma è vero che il film ha anche questi aspetti, solleva anche questo dibattito, è molto attuale, come detto, anche a distanza di più di 200 anni ci sono riflessioni che ritornano. Ma andiamo ancora a un piccolo viaggio in quelli che sono degli esperimenti scientifici. Parliamo di questo fenomeno chiamato della parabiosi, dove sostanzialmente c'è chi ha provato a prendere, si parlava di sangue giovane, sangue meno giovane, unendo dei topi in laboratorio, prendendo un individuo più vecchio, più in là nella propria vita, con uno più giovane, e i risultati hanno dimostrato che unendo i sistemi circolatori, ecco che quello più anziano sembra ringiovanire. Quindi questo fenomeno della parabiosi è qualcosa che interroga ancora il mondo scientifico, e su tutti questi aspetti magari possiamo dire che sono tanti, abbiamo diversi documentari che sono andati anche in onda, un po' al Giardino di Albert, ma anche sul sito della RSI si trovano approfondimenti, e proprio settimana prossima pubblicheremo un sunto anche di questi aspetti, in maniera che ognuno possa, volendo, trovare tutto in un'unica pagina per cercare di informarsi.
E se non gli basta, può ascoltare Meglio Cardi che Mais mercoledì prossimo.
Proprio così.
Insomma, roba da farsi venire le occhiaie. Leggi. Qual è la differenza tra vivente e non vivente? Ci torniamo tra un attimo.
Mi siedo là, cammino storto, come un clochard, a via del corso, tra le vetrine, la gente che passa, chi non lo guarda mai. Questa città sembra un igloo, ripasso di là, non ci sta più. L'hanno visto ballare con un manichino di Dolce Gabbana in fondo alla strada.
Facce segnate dal freddo, da tristezze passate, imprigionate in un mondo come coperto di grate. In questo viso vuoto ormai rimasta un'ombra, e muore piano piano col sole che affonda.
Che tristezza la risata di un barbone, che dorme su un cartone, canto ritornello, sbrocca da un pischietto.
Caldo la carezza con un guanto. Certa gente è trasparente, per altra gente poi si spegne sotto il naso. Continuamente stanno in mezzo, ma non li noti come comparsa anime a vento. Aquiloni sopra un incendio, quelli buca come una lama, li fa cascare giù di botto in mezzo alla strada. Quando piove il fiume si alza, cambiare casa, cercare un posto nuovo per stanottata.
Che tristezza la risata di un barbone, che dorme su un cartone, canto ritornello, sbrocca ad un pischetto.
Yeah. si mazzoni dopi. E chi ha toccato il fondo ma solo salì. Chi ha toccato il fondo ma solo salì. Salì.
Notte fonda, notte scura. Negli occhiaie della luna. Occhiaie, 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 occhiaie.
Beh, anche gli scienziati le occhiaie se le fanno venire tutti serenamente, perché insomma ti pieghi su un tema, ci lavori, ci metti la tua dignità di scienziato, fai ricerche, cerchi di andare oltre al conosciuto, insomma, cosa che hanno fatto per secoli e la ricerca non è mai finita. Allora, intanto fatemi salutare chi scrive, per esempio Gio Di Maggio dice non ho resistito, e lui ci manda un video molto divertente di una delle versioni più belle della storia di Frankenstein, che Frankenstein Junior è molto iconica. Aspetta.
Che lavoro schifoso.
Potrebbe essere peggio.
E come?
Potrebbe piovere.
Infatti non ha piovere. Per il resto bene, parodia dei film horror della Universal degli anni 30, in particolare dei film ispirati a Frankenstein, come hai detto, tema di oggi, di Mary Shelley, Mel Brooks e Gene Wilder, che rendono omaggio agli originali ma trasformano tutto in una commedia stupenda, irresistibile, che passa alla storia, meravigliosa. Frankenstein, nipote in questo caso del famoso dottor Victor Frankenstein, invece la nuova versione è proprio il figlio. E ecco, lasciando Frankenstein Junior da parte, ci sono delle battute iconiche, non so se l'avevi mai visto. Sì, ci sono delle battute meravigliose.
Solo a sprazzi, purtroppo. Anche
la Frau Blücher, che ogni volta che lei appare i cavalli nitrano, si dice... fanno sì, si imbestialiscono, ecco, e la creatura che crea goffa, cioè tutto Igor, questo servitore meraviglioso della schiena mobile. Vabbè, invece tornando alla nostra storia, io prima abbiamo tirato fuori un tema abbastanza tosto, che è quello della differenza tra vivente e non vivente, e tra l'umano e non umano. Sono temi molto delicati, no? Però ho provato a fare questa domanda all'intelligenza artificiale e ho chiesto che cosa è vivente e che cosa è umano, o come distingui il vivente dal non vivente. Beh, mi ha fatto tutta una serie di liste, però la risposta non ci basta, no? Vabbè, cos'è vivo? È tutto ciò che ha una struttura organizzata fatta di cellule, dalla monocellulare alle tante cellule. Tutto ciò che vive si nutre di energia, la usa, cibo, luce, sostanze chimiche per continuare a funzionare, cresce, quindi aumenta di dimensione o cambia nel tempo, reagisce agli stimoli. Ciò che è vivente risponde a ciò che accade attorno, alla luce, al caldo, al freddo, ai suoni, si riproduce, genera nuovi individui simili e muore, cioè ha un ciclo vitale. Questo è quello che dice l'intelligenza artificiale vivente. E ciò che non è vivente non è composto da cellule, non cresce, non si riproduce, non usa energia, non reagisce agli stimoli, quindi rocce, acqua, aria, oggetti artificiali, i peluche. Non lo so. E però che cosa dà la vita?
Quando dici distinguere umano da non umano, penso fai riferimento alla consapevolezza, alla coscienza in questo caso. Non perché umano o non umano, beh, dipende dall'aspetto proprio legato alla specie Homo sapiens o appartenente ad altre specie. Questo è un contesto più biologico e scientifico. Se invece fai riferimento alla questione della consapevolezza, ecco, lì si apre un altro fronte di ricerca, è vasto, non riusciamo a parlarne oggi, chiaramente ci vorrebbero anche altri interlocutori, ma magari possiamo dire che anche in questo caso un filone interessante è quello che viene chiamato la ricerca sull'intelligenza delle piante, che dipende molto dalla definizione che diamo di questa intelligenza, che non è intesa in questo caso come consapevolezza, necessariamente consapevolezza o capacità di ragionare come facciamo noi, ad esempio, o altri mammiferi, diciamo così, ma intelligenza in questo caso è definita come la capacità degli esseri viventi di interpretare gli stimoli ricevuti dall'ambiente circostante e reagire di conseguenza. Quindi in questo caso le piante che vanno verso la luce, che producono delle radici eccetera, possono essere definite intelligenza, ma con dei livelli di complessità che sono abbastanza sorprendenti, e soprattutto sono delle nuove teorie ormai da nuove sì, da qualche anno ci sono, non sono, sono ancora oggetto di dibattito, ma è chiaro che sono estremamente interessanti, e quello che può uscire da tutto questo è che noi siamo abituati a vedere il mondo che ci circonda con la nostra bolla sensoriale. Questi filoni di ricerca sono, a mio modo di vedere, utili, interessanti, che portano nuove prospettive anche in ottica di biomimetica di cui abbiamo parlato, e che ci permettono di percepire il mondo anche come fanno altri organismi presenti sulla Terra. Quindi le bolle sensoriali di una pianta o gli stimoli che la pianta riceve sono interpretati in un altro modo rispetto a quelli che riceviamo noi. Questo è qualcosa di molto importante, perché tante volte abbiamo la nostra lente di ingrandimento da esseri umani che vedono il mondo, invece ecco, è buona cosa aprirsi e cambiare i punti di vista. Quindi questo è, apre diversi filoni di ricerca, ma quello sull'intelligenza delle piante è estremamente interessante. Non solo loro, beh, di questo abbiamo parlato in una puntata speciale del giardino, che a questo punto metteremo nell'articolo
in preparazione. Linkalo, metteremo, tanto sei sempre tu che scrive, no?
No, non sempre, siamo una redazione molto attiva ringrazio anche i colleghi che ci ascoltano.
Salutiamo i colleghi che ci ascoltano. Ultimi minuti in nostra compagnia, amici di Meliocardi. Che cosa distingue allora gli umani dagli altri esseri viventi? Dai, pochi minuti per una risposta tosta.
Domandone, ci ma definisci, ecco, definisci bene la domanda, perché qui... Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hell, 'cause with the birds I'll share this.
Sfumare questo capolavoro dei Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue del 99, per salutare Anna, che fa una domanda molto interessante, ma prima di leggerla fammi mandare un bacio a Ore. Da oggi sei rovinato, Ore ha scritto: ciao Bernie, ciao Rosy,
no,
da oggi sei Bernie, è bellissimo.
No, Bernie no, quasi mai, Berna sì, ma Bernie no, però fa ridere perché c'è stato un amico che tempo fa mi ha regalato un libretto trovato al mercato delle pulci di Losanna, mi ricorderò sempre perché degli anni 70, è un cimeglio, è intitolato Bernie nel mondo delle formiche, secondo me precursore. Io non l'ho letto prima di scegliere il mio animale, diciamo, preferito, insomma, che poi non c'è solo la formica, vabbè. Okay. Scusate la digressione.
Bella. Allora leggiamo Renga, che dice: la grande differenza dell'essere umano, dell'essere umano è la sua libertà, non intesa a fare quello che vuole, ma a scegliere consapevolmente di fare del bene o del male, senza una conseguenza diretta sulla sua sopravvivenza. tanta roba, Renga. Cos'è la reincarnazione di Voltaire, Renga, mamma mia. E invece Anna ti dice: ciao, siete sempre super interessanti. Ho una questione per Christian tra amici. C'è sempre la questione se i virus sono o no esseri viventi. In teoria sì, ma non si riproducono da soli. Non dipende forse dalla definizione. Cosa ne dice il biologo? Adesso ti aspetto al varco.
Beh, ma è chiaro, è vero che questo aspetto del non potersi riprodurre autonomamente è un elemento importante. C'è chi non li considera esseri viventi, però per la loro struttura in parte lo sono. Sono un po' lì alla frontiera. Io direi che più che cercare di classificarli o di qua o di là, vadano studiati per il funzionamento che hanno. È chiaro che la nostra, dicevo prima, il nostro modo di fare ordine nelle, diciamo, negli aspetti del vivente a volte ha dei casi un po' particolari che non devono diventare per forza il rompicapo che non sappiamo classare da una parte o dall'altra, ma vanno più studiati per quello che sono. Forse questo facilita un po' l'interpretazione di cosa sono davvero i virus. Poi magari faremo una puntata con un virologo, non è proprio la disciplina che ho studiato di più, non mi voglio addentrare anche qui, però è chiaro che è un grosso dibattito quello dei virus, e generalmente sì, un aspetto principale è quello del non potersi riprodurre in maniera autonoma. Così.
Riassumendo però, cosa distingue l'umano dagli altri viventi? Che ha un cervello, a volte non lo usa per niente, ma dovrebbe essere molto sviluppato, possiede un linguaggio complesso, ha cultura, arte, scienza.
No, non è che voglio obiettare, ma è molto un modo di vedere, dicevo prima, con la nostra lente. Se andate a leggere qualche teoria sull'intelligenza del mondo vegetale, nelle piante, ma anche nel mondo dei funghi, troverete dei livelli di complessità che sono abbastanza sorprendenti. Non voglio fare la solita tiritera sulle formiche, ma anche negli insetti sociali o negli animali sociali ci sono dei livelli di complessità che ci sorprendono. Pensiamo ai corvidi, non so se vogliamo restare negli uccelli, fanno cose fenomenali che ogni tanto ci lasciano un po'... Ci sorprendono e ci lasciano a bocca aperta.
Allora mi accordi almeno vivente tutto ciò che è vivo e umano un tipo specifico di vivente?
Eh sì, perché umano per me è relativo alla specie Homo sapiens, certo. E ecco, per me è molto più semplice, cioè, quello è il quadro, ecco. Non metterei umano per forza con coscienza e consapevolezza e tutto il resto diverso.
Assolutamente. Dunque, io volevo ancora dire una cosa, chiudendo, che rilanciamo la possibilità di vedere il film firmato da Guillermo del Toro, con lui come protagonista, poi anche la meravigliosa interpretazione del mostro fatta da Jacopo Elordi. E quindi, bel momento, te lo faccio solo sentire un piccolo passaggio.
Se tu sei deciso a non concedermi l'amore, libero sfogo alla rabbia.
Un mostro alla ricerca semplicemente dell'amore, dell'essere riconosciuto da un padre che gli ha dato la vita, ma non gli ha nemmeno dato il dono della morte. Quindi gli ha dato l'eternità, ma l'abbandono di un genitore. Altro tema umano molto doloroso. Vorrei chiudere dicendo che Frankenstein forse ci insegna che non è l'aspetto a renderci mostri, ma le nostre scelte, che a volte chi sembra spaventoso è solo qualcuno che voleva essere abbracciato. Grazie Christian, ci aspetta una bella puntata mercoledì su Dracula.
Grazie a te, ci vediamo settimana prossima, ciao a tutti.
Grazie.
Ciao, ciao.
Radio Televisione Svizzera. Rete 3.